Allora, adesso passiamo alla parte del corpo della busta paga. Io diciamo che per comodità non è una denominazione ufficiale, però per una questione di comodità l'abbiamo divisa in tre parti. Cioè la parte iniziale, in questo caso, dove vengono segnate, vabbè, possiamo leggere nella prima colonna la parte della retribuzione. Quindi la parte della retribuzione è data in questo caso dalla paga lorda oraria, che è di 8,77, come possiamo vedere, moltiplicata per il numero di ore lavorate durante il mese di riferimento. A questa vanno aggiunte la maggiorazione per lavoro festivo del 10% e la maggiorazione del lavoro festivo del 20%. Queste si differenziano perché la maggiorazione per lavoro festivo del 10% è quella in caso di lavoro domenicale, mentre quella del 20% diciamo spetta in caso di lavoro in giorni festivi, quindi 25 aprile, 2 giugno, le varie festività. Nel caso in cui i giorni festivi dovessero coincidere col lavoro domenicale, la maggiorazione del 20% annulla quella del 10%, quindi in tutti i casi si prende solo una. In questo contratto qua, che è un contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato, sono inserite nella colonna del corpo della retribuzione anche tutti i vari ratei, quindi abbiamo tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, un arrotondamento finale, perché vengono corrisposti direttamente durante il mese lavorato, perché non possono essere pagati alla fine del rapporto lavorativo. Diciamo che questa purtroppo è una prassi molto comune anche per chi ha avuto, non so se tra di voi c'è qualcuno che ha lavorato nella ristorazione, però molto spesso per chi ha contratti legati al mondo della ristorazione viene messo tutto quanto in busta paga, anche se si hanno contratti a tempo determinato, ma addirittura a tempo indeterminato. Io in primis, in tutti i contratti che ho avuto nella mia vita, questo tipo di retribuzioni come tredicesima, quattordicesima, in qualche caso anche le ferie non godute, mi venivano corrisposte direttamente ogni mese in busta paga. Nel caso della tredicesima, in un contratto normale, viene corrisposta in questo caso alla fine dell'anno, nel mese di dicembre, ed è pari a circa una mensilità corrisposta durante l'anno, mentre la quattordicesima è pari circa alla metà di una mensilità e viene corrisposta o a giugno o a luglio dell'anno lavorativo in questo caso. Alla parte precedente, di solito in altri tipi di contratti si possono aggiungere anche le ore di straordinario. Le ore di straordinario partono dalla quarantesima ora lavorata in poi, e dalla quarantunesima alla quarantottesima ora si ha un aumento percentuale della retribuzione del 15%. Oltre la quarantottesima ora lavorata c'è un aumento del 20%. In questo caso lo troviamo nella colonna, diciamo, nella colonna di riferimento della busta paga. La parte centrale invece iniziamo con la parte delle trattenute, quindi con la parte della contribuzione relativa al lavoratore. Qua le voci principali che troviamo sono quella del FIS. Il FIS è praticamente un fondo di integrazione salariale che è previsto in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. In questo caso è un fondo di integrazione che viene corrisposto ai lavoratori che non fanno parte di settori dove è già prevista la cassa di integrazione ordinaria che regola questo tipo di fondo integrativo. È praticamente un fondo di integrazione che viene pagato con un assegno pari a circa l'80% della retribuzione mensile, e viene pagato dal lavoratore stesso in questo caso, e, diciamo, viene corrisposto nel caso in cui l'azienda si trovi o in crisi o costretta a sospendere l'attività lavorativa per cause di forza maggiore, che possono essere cause naturali, altri tipi di incidenti, diciamo. L'altra parte del corpo centrale è quella relativa al contributo IVS, che è un acronimo che sta per invalidità, vecchiaia e superstiti. È un fondo gestito dall'INPS che viene pagato dal lavoratore sotto forma di trattenuta in busta paga. In questo caso è del 9%, e la cosa che va detta è che i lavoratori del settore pubblico sono esonerati da questo tipo di pagamento, perché lo pagano sotto altre forme. quindi solo i lavoratori dei settori privati pagano il contributo IVS. È un contributo anche in questo caso che viene corrisposto al lavoratore nel caso in cui ci sia un'inabilità di fatto all'attività lavorativa. L'altra voce che è presente, non so se la vedete, è quella dell'esonero relativo all'IVS, perché se non si raggiungono i 2.692 euro mensili, diciamo di imponibile, viene previsto in questo caso un esonero del 6%. Infatti se voi leggete al lato c'è quel 42 euro, qua c'è 63 euro che è il contributo IVS iniziale, qui vengono resi 42 euro perché appunto l'esonero del 6%, quindi bisogna fare il 9% meno il 3%, di IVS in questo caso si paga solo il 3%. Qua invece andiamo a una parte molto importante che è quella invece relativa alle trattenute dell'IRPEF. L'IRPEF è quella che pagano tutti i lavoratori e tutte le persone che percepiscono reddito in Italia, che tra l'altro è stata soggetta a riforma per l'anno 2024. Infatti nell'anno 2023 erano previsti 4 scaglioni di reddito, mentre per l'anno 2024 sono stati ridotti a 3. Quindi chi guadagna durante un anno fino a 28.000 euro paga il 23% di imposte, chi guadagna tra i 28.000 e i 50.000 paga il 35%, oltre i 50.000 euro paga il 43%. Diciamo che la parte dell'IRPEF secondo me è molto importante perché chiaramente è un tipo di imposta di valore altamente politico, perché in questo caso possiamo vedere che chi guadagna oltre i 50.000 euro, indipendentemente se ne guadagni 100.000 o 1 milione e tutto quanto, paga praticamente lo stesso livello contributivo. Quindi c'è una disparità rispetto a chi invece paradossalmente guadagna fino a 28.000 euro, che paga un quarto del suo stipendio, lo deve allo Stato, ci rendiamo conto che c'è proprio una disparità in termini, diciamo, in termini di giustizia sociale, non so come lo vogliamo definire, però cioè, proprio la prima cosa che salta all'occhio è quella. Ha subito un sacco di cambiamenti, un sacco di smussamenti durante gli anni, che però progressivamente stanno andando a peggiorare quella che è la pressione fiscale e i danni dei lavoratori sostanzialmente, di quella che è la classe media o la classe media che si sta impoverendo sempre di più. In questo caso, per fare il calcolo dell'IRPEF dovuta, si parte dalla base di imponibile IRPEF, che è di 592 euro, che si ricavava, diciamo, dai calcoli iniziali delle colonne iniziali. Dai 592 euro si fa il calcolo del 23%, che è da 136 euro, al quale però bisogna togliere le detrazioni da lavoro dipendente. E qua entriamo in un terreno un po' spinoso, per il quale, devo dirvi la verità, ho avuto un po' di difficoltà anch'io a cavare, come si dice, un ragno dal buco in questo caso, perché sono tutti calcoli matematici. Diciamo, in questo caso, dove il reddito annuale arriva fino ai 15.000 euro, le detrazioni da lavoro dipendente partono da un minimo di 690 euro a un massimo di 1.950 euro annuali, che però vanno rapportati sempre alle giornate lavorate. Come vi ho già detto, sono calcoli matematici, quindi io questa parte l'ho studiata, però è veramente molto complicata. Se poi qualcuno di voi la volesse approfondire o volesse dei chiarimenti in merito o tutti i documenti che volete, vi mandate un messaggio, ve li mando. Ho qua anche tutte le formule matematiche, però non so se sia il caso di addentrarci in questo terreno, perché è veramente complicato. Comunque le detrazioni da lavoro dipendente servono per ridurre anche qua il carico, diciamo, IRPEF, e sono progressive. Nel caso dei contratti a tempo determinato, tra l'altro, si parte da un minimo di 1.380 euro di detrazione da lavoro dipendente. Quindi servono un po' a ridurre l'IRPEF per chi, diciamo, per chi non si può permettere di pagare troppo. Altra cosa da dire: per i redditi sotto gli 8.500 euro non è previsto nessun pagamento dell'IRPEF, quindi chi non raggiunge gli 8.500 euro non deve l'IRPEF in tutti i casi. È previsto una no tax area. Altra parte molto importante, che non molti sanno, e che anche a me personalmente ha dato un po' di fregature negli anni, è quella relativa al trattamento integrativo, che è la legge 21 del 2020, che è pari a 100 euro mensili. In questo caso vengono calcolati nel mio contratto, nel contratto che abbiamo preso in esame, vengono rapportate le giornate lavorate. Quindi sono 100 euro, c'erano una quindicina di giornate lavorate, arrivavano a 49 euro in busta paga. Nel caso in cui non si raggiungano gli 8.174 euro lordi e non si superino, qua c'è un errore che ho fatto io, in realtà non si superino i 20.000 euro, il trattamento integrativo non viene corrisposto, cioè non si ha diritto al trattamento integrativo. Quindi il consiglio che posso dare, perché io in primis sono stato vittima di questa fregatura e l'ho dovuto rendere tutto quanto un anno perché non raggiungevo gli 8.174 euro, è quando si firma il contratto fare attenzione, rinunciare inizialmente, poi eventualmente quando si fa la dichiarazione dei redditi viene corrisposto se si raggiunge quello scaglione di reddito, diciamo. Quindi è sempre meglio inizialmente rinunciare, poi eventualmente se te lo devono dare, te lo danno alla fine dell'anno quando fai la dichiarazione dei redditi. Qua l'altra cosa da dire è che ad esempio in questa busta paga non erano presenti le addizionali comunali e regionali IRPEF, che il datore di lavoro come sostituto d'imposta paga direttamente in busta paga. Anche qui è un calcolo percentuale, di solito variano dallo 0,9 all'1,4. La cosa importante delle addizionali regionali IRPEF è che non vengono pagate nell'anno in cui si lavora, ma vengono pagate nell'anno successivo. Quindi se io ho maturato diciamo un reddito durante il 2023, viene preso quel reddito come riferimento, viene fatto il calcolo di trattenuta percentuale, ad esempio l'1,2%, e si inizia a pagarlo dall'anno dopo, dal mese di gennaio fino al mese di novembre. Quindi si paga sempre l'anno dopo per l'anno precedente. Qua mi sa che abbiamo quasi finito. Comunque la cosa buona ad esempio di questa busta paga è che è abbastanza intuitiva, perché c'è la colonna delle voci variabili, che è quella che abbiamo letto all'inizio, dove sono segnate tutte le voci che concorrono, diciamo, alla composizione della busta paga, l'importo base delle singole voci, il riferimento, in questo caso nella prima parte delle ore, nelle altre parti viene segnato in percentuale, la parte delle competenze, che è la parte positiva, diciamo, della busta paga, quello che andiamo a guadagnare in lordo, e la parte delle trattenute, che invece è il negativo che si va a sottrarre alla fine. Quindi alla fine si fa un semplice calcolo matematico, si sottraggono dalle competenze le trattenute e abbiamo, diciamo, il totale finale che il padrone in questo caso andrà a corrispondere in busta paga. Mi sa che anche la mia parte è finita, quindi lascio la parola a Gabri.